Il titolo di questi pensieri è Disprezzato il Salvatore, disprezzati i redenti. Perché quella è la realtà, è la realtà. Se andiamo in Luca, al capitolo 15, al versetto 1, ecco Enzo. Ciao Enzo. Mi colpiva questo breve versetto, perché dice: or tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a lui per l'udirlo. Ecco, in questo breve versetto si evince un concetto che era strano allora ed è comune anche adesso, perché noi stessi, proprio per la fede che abbiamo, siamo emarginati dal mondo. Appena diciamo che siamo credenti secondo la Scrittura in Cristo, o manifestiamo, come diceva Eugenio, il tipo di fede che abbiamo nella redenzione e sul valore del sangue di Cristo per noi, noi siamo, non possiamo più parlare, perché siamo diversi dal mondo, siamo fuori dal mondo. Quello che vorrei dire è che farvi notare che in questo versetto dice: tutti i pubblicani e i peccatori più disprezzati, più quelli che pubblicamente, diciamo, perché i pubblicani erano notoriamente una classe che era emarginata, non poteva accedere ai riti giudaici perché erano considerati peccatori pubblici. E gli altri peccatori, prostitute, eccetera, e gli altri peccatori si accostavano a lui per udirlo. Allora consideravo che Gesù era continuamente sotto l'accusa delle autorità del suo popolo, e gli unici che andavano a lui erano persone che erano disprezzate pure loro, tuttavia proprio per queste persone il Signore ha mandato il suo figliuolo sulla terra. E quindi, anche se ci sentiamo emarginati, per esempio quando andiamo con il sandwich per le piazze, non dico che sia una cosa, sì, per il mondo è qualcosa che non ha senso, ma noi lo accettiamo proprio perché abbiamo creduto in Gesù, e abbiamo creduto in Gesù con quella fede che comporta la confessione dei peccati, cioè riconoscersi dei peccatori perduti, incapaci di adempiere i comandamenti, mentre tutti gli altri religiosi, eccetera, sono intorno a noi e si ritengono delle persone onorevoli, delle persone che sanno vivere, sono ben pensanti, sia i ben pensanti che i religiosi sono tronfi del loro successo, del loro modo di vivere. Quindi, tuttavia, la nostra situazione di disprezzo è un grande onore di fronte al Signore, perché il Signore è Dio stesso che ha voluto così, è Dio stesso che ha voluto questo, cioè che coloro che si confessano peccatori e che hanno bisogno della salvezza di Cristo, sono delle persone che devono confessare la loro incapacità, devono confessare la loro incapacità e il loro bisogno di un Salvatore. Noi siamo emarginati perché abbiamo bisogno di un Salvatore, di uno che paghi per noi, di uno che entri addirittura in noi per mezzo del suo Spirito per poter vivere questa vita di santità e di salvezza. Quindi è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Certo, molti di noi non hanno commesso dei peccati, come vediamo nei Vangeli, prostitute, persone varie, ma i pubblicani e i peccatori erano quelli. E noi stessi abbiamo capito di essere dei peccatori, e questo è il nostro lascia passare per il cielo. È quello che ci ha fatto sì che il Signore ci guardasse e ci facesse un timbro di integrità nella nostra vita. Abbiamo riconosciuto per mezzo dello Spirito Santo, abbiamo accettato lo Spirito Santo e abbiamo confessato i nostri peccati. E il cielo ci ha ascoltato, il cielo ci ha fatto, ha gioito, in cielo si è gioito, per noi si sono aperte le porte del cielo, per noi si è aperta la grazia, se noi si è aperto l'amore di Dio. Cioè io vorrei insistere a farvi capire come questo mondo è talmente giace nel maligno, è così. Per cui le uniche persone che hanno il coraggio di fronte ai comandamenti di Dio, che un po' tutti conoscono o tutti dicono di conoscere o di adempierli, hai capito? Noi siamo gli unici che abbiamo riconosciuto di non essere capaci, che abbiamo bisogno di un tutore, che abbiamo bisogno di un salvatore, che abbiamo bisogno di un sostituto che paghi per noi. Ecco, è meraviglioso considerare queste cose perché è la nostra realtà, è la nostra realtà. E infatti il primo pensiero che vorrei trasmettervi è andando in Isaia 53. Anche in Isaia 53 c'è questo concetto. C'è questo. Il profeta dice: chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunciato e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Perché il braccio dell'Eterno fosse rivelato a Israele, era necessario cadere da cavallo, era necessario rinnegare noi stessi. E questo ha fatto sì, come leggiamo, egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Sì, anche per noi stessi che lo abbiamo crocefisso, era da disprezzare, perché ci veniva a chiedere delle cose che ci turbavano, che comportavano un rinnegamento della nostra vita. Cioè noi dobbiamo renderci conto che noi stessi abbiamo disprezzato Cristo, noi stessi lo abbiamo crocefisso, abbiamo detto crocifiggilo, l'abbiamo detto. Versetto 3. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, ho perso il filo, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Sì, sì, è successo così. Cioè noi eravamo nella folla delle persone che hanno crocifisso Gesù e non ne facemmo stima alcuna e addirittura eravamo nel corteo degli spregiatori quando lui morì sulla croce per noi. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Pensate che capovolgimento c'è stato nella nostra vita. Cioè io non so, qualsiasi credente leggendo queste cose non può far a meno di dire è stato solo un intervento divino. Cioè noi siamo stati, il Signore ha trovato qualcosa per cui io ho potuto fare questo voltafaccia da aguzzino, da accusatore del Signore a colui che invece ha detto lui si è caricato dei nostri peccati, lui si è caricato dei miei peccati. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. E noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Addirittura dicevamo che era Dio che non lo gradiva, che era battuto da Dio. Quindi, come i farisei facevano con Gesù. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Fiaccato a motivo delle nostre trasgressioni e delle nostre iniquità. Iniquità! Pensate che volta faccia! Oggi possiamo dire con gioia, con allegrezza, grazie Gesù che hai pagato per i miei le mie trasgressioni e le mie iniquità, non solo quelle passate, ma anche quelle che faccio. Sei con me, tu mi hai amato, il Padre mi ha amato al punto che ha mandato il Figlio, e il Figlio mi ha amato al punto che ha pagato per tutti i miei peccati. Così, secondo la sua sapienza, secondo la sua conoscenza del mio cuore. Quindi è una cosa meravigliosa. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni e fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Cioè, pensate capovolgimento lo Spirito Santo ha fatto in noi per poterci farci accostare a Dio. E questo Dio l'abbiamo riconosciuto in tutto il suo splendore di creatore e redentore, mentre tutta la gente attorno a noi vive nelle tenebre di Satana, giace nel maligno. Cioè noi abbiamo questo privilegio, essendo qua. Ma che meraviglia! Noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via. Attenzione qua, io questo versetto l'ho letto tante volte, non mi ha mai parlato, ma invece questa sera mi ha parlato molto, perché è nel contrasto che c'è in questo versetto che c'è una rivelazione straordinaria del fatto che, avendo creduto in Cristo, noi adempiamo tutti i comandamenti. Tutti i comandamenti sono adempiuti nella fede in Cristo. Per questo dice, infatti, noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi, e noi sappiamo, per i nostri familiari increduli, noi sappiamo che ognuno va diretto per la sua via, ognuno ha la sua opinione, ognuno ha i suoi idoli e continua per quella strada lì. E noi che li vediamo attorno a noi, nelle nostre case, lo sappiamo. Ecco perché non potevano ubbidire a Dio, ecco perché occorreva il sangue di Cristo, occorreva lo Spirito Santo che ci lavasse, che ci purificasse, che ci facesse vedere con i nostri occhi, con gli occhi dello Spirito, le nostre iniquità, i nostri peccati. Abbiamo visto che trasgredivamo tutti i comandamenti della legge. E i comandamenti della legge, se andiamo in Deuteronomio 6, non sono solo quelli canonici, c'è anche nel capitolo 6 del Deuteronomio, al versetto 3, ascolta dunque Israele e abbi cura di metterli in pratica finché tu sii felici e moltiplichi grandemente nel paese ove scorre il latte e il mielo, come l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha detto. Ascolta Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze, e questi comandamenti che oggi ti staranno nel cuore per mezzo dello Spirito Santo. Cioè questo è questo addirittura, non è solo che dobbiamo così secondo i nostri criteri amare, come dice l'altro comandamento, come dice Deuteronomio 3 versetto 6. Egli disse: io sono l'Eterno tuo, che ti ho tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei nel mio cospetto. Qui noi ci potremmo anche avere l'idea di riuscire, con un gioco di prestigio, a adempiere questo comandamento. Ma quando leggiamo nel versetto 6, tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze, cioè, e questi comandamenti che oggi ti staranno nel cuore, nella coscienza. All'interno del cuore c'è la coscienza, se pecco, se li ho trasgrediti o no. Quindi è una cosa meravigliosa, cioè noi quando ci siamo convertiti siamo passati da una situazione di tenebre totali, di asservimento a Satana, a una situazione di luce e di comprensione che in Cristo credendo in Lui e confessando la nostra incapacità e prendendolo Lui per vita nostra, per nostro manlevadore, per nostro intercessore, per nostro sacerdote, per nostro sacrificio per i peccati, noi siamo stati, abbiamo avuto accesso a una realtà straordinaria che l'Apostolo Pietro, nella seconda lettera, leggiamo. Seconda epistola di Pietro Apostolo. Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa. Qui abbiamo parlato della fede, di cosa la fede preziosa ha fatto nella nostra vita. E per cui siamo diventati un obbrobrio per il mondo e per Satana. Satana è diventato il nostro acerrimo nemico perché gli abbiamo voltato le spalle. Ha ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e paole vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo nostro Signore. Io spero che la leggiate spesso queste parole, perché sono troppo importanti e vogliono meditate. Ma quello che mi preme viene dopo, perché dice: poiché la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengano alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati mercè la propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo foste fatti partecipi della natura divina. Cioè qui vuol dire che Dio è venuto a abitare nei nostri cuori. Noi siamo abitati da Dio. Siamo abitati, ecco perché possiamo amarlo, perché Lui è venuto e dentro di noi ha preparato un salotto, ha preparato un tempio, ha preparato un edificio spirituale dove Lui vive, se noi glielo permettiamo, se noi questa natura divina, siete attenti? Questa natura divina è venuta dopo che essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. È lì, alla luce, abbiamo visto, siamo peccatori, non possiamo far nulla per noi stessi, Lui ha fatto tutto. Ma qui c'è scritto, per filo e per segno, che Dio è venuto a abitare nei nostri cuori. Per me è una cosa che non mi stanco mai di meditare, nel senso che saremo sprezzati, saremo come Cristo, ma il fatto che come Cristo, anche Cristo è sprezzato e noi siamo sprezzanti per il mondo. Però abbiamo Dio dentro di noi, la natura divina, dopo essere fuggiti alla corruzione che nel mondo per via della concupiscenza. Questa concupiscenza e corruzione sono gli idoli della nostra vita, a cui dobbiamo poco alla volta toglierli dalla nostra esistenza. dobbiamo fare pulizia dell'anima nostra, perché adesso abbiamo Dio in noi. Quindi è una cosa meravigliosa. Io direi che queste cose sono la cosa che più importante, la cosa più importante. Se andiamo indietro in Giacomo dice qualcuno mi aiuti, nel capitolo 2 ci deve essere che il decalogo è uno solo e la trasgressione di un solo comandamento comporta la trasgressione di tutti i comandamenti, comporta il fatto che noi non abbiamo più quella comunione con Dio, non avrai altro Dio lì fuori di me. Cioè, noi abbiamo questo compito, attraverso la luce dello Spirito Santo, della fede, abbiamo questo compito fondamentale. Versetto 2:10. Poiché chiunque avrà osservato tutta la legge, avrà fallito in un sol punto, si rende colpevole su tutti i punti. Perché? Perché i comandamenti sono un tutt'uno, nell'amore. E Dio è amore. Quando io li apro spesso la Bibbia qui in Deuteronomio 5 e 6, nella stessa Bibbia. Perché? Perché l'unico che è amore è Dio. Io come faccio ad amare Dio se non attraverso Gesù? Se non attraverso lo Spirito Santo? Come faccio ad amarlo? Come faccio a vedere, se mi impegno ad amarlo, allora ho anche la luce dallo Spirito Santo di vedere i miei peccati, le mie pecche e confessarle e andare avanti nella preghiera, perché se no la nostra fede si sgretola, la nostra fede torna meschina, torna povera. Israele, pur avendo tutto, Israele ha fallito il suo compito. Adesso Israele, se vuole salvarsi, deve venire nella chiesa dei pagani, che siamo noi, perché non hanno delle tenebre, hanno un velo davanti agli occhi, non riescono a capire questa parola. Non riescono a capire questa parola. E noi, pagani, noi, idolatri, abbiamo questo grande privilegio, straordinario, meraviglioso. Quindi è meraviglioso. Cioè, noi abbiamo questa realtà meravigliosa per mezzo della fede, per cui, avendo la natura divina che è venuta ad abitare in noi, cioè Gesù, è lo Spirito Santo, noi possiamo lottare contro Satana, vedere le cose che lui ha, gli appigli che ha in noi, nella nostra carne, e confessarli continuamente. Ecco l'importanza della preghiera. Non possiamo rimanere nello stato di appena convertiti, dobbiamo andare avanti nella santificazione, dobbiamo andare avanti perché abbiamo questi enormi privilegi. Sì, siamo sprezzati, ma anche Gesù è sprezzato. E anche Gesù è sprezzato. Proprio dalle chiese che si dicono cristiane, proprio le chiese che in Italia vantano di essere cristiane, disprezzano l'opera di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo, adorando la Madonna, idolatria, idoli a gogò. Quindi, cioè, qui, secondo me, bisogna che noi rinfranchiamo, ci rendiamo conto del grande privilegio che abbiamo, delle sofferenze che questo ci procura, ma abbiamo pure una conoscenza del privilegio che abbiamo, straordinaria, in più non siamo perseguitati, non siamo perseguitati. Quindi, tornando a Isaia 53, mi colpiva quel versetto 6 che mi ha dato, il concetto che noi tutti eravamo come pecore erranti, ognuno seguiva il suo Dio secondo quello che crede, come fanno i nostri parenti, i nostri amici, eccetera, del mondo. Ognuno di loro seguiva la sua propria via, cioè una via diversa da quella di Cristo. Cristo, via, verità e vita. E l'Eterno cosa ha fatto? Ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. L'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Quindi, allora, cosa vuol dire? Se noi crediamo in colui che ha pagato per noi, se noi crediamo e viviamo del privilegio di avere già la nostra coscienza pulita da quel punto di vista lì, noi siamo come Davide che, andando a vedere i suoi fratelli che erano in battaglia e dove c'era un mostro alto 3 metri, che sfidava Israele, e mattina e sera diceva le stesse parole a ignominia di Israele. Pensate che Saul aveva, a causa non fede, a causa della sua che aveva disprezzato la fede allo Spirito Santo, il popolo di Israele era alla mercé dell'esercito dei filistei, che erano lì con carri, cavalli, con un esercito immenso, mentre Israele non aveva. In Israele c'erano solo 2 spade, quella di Saul e quella di suo figlio. E gli altri avevano delle forche da fieno, avevano dei rastrelli per combattere. Hai capito? Cioè, se noi rinunciamo a Cristo, quell'esercito lì era un esercito di scalzacani, e l'esercito filisteo si era accampato a 7 chilometri da Gerusalemme, in pieno territorio che Dio l'aveva dato a Israele. Quindi il Signore aspettava solo un uomo che per mezzo della fede andasse là e lottasse confidando nel Signore per distruggere tutto, per capovolgere completamente la situazione sul campo. E quando il fanciullo lanciò con la fionda e lo Spirito Santo gli diede di uccidere quell'uomo, e quando videro che Davide gli tagliava la testa e la mostrava così, fuggirono tutti. Quindi la sua vittoria fu una vittoria di tutto il popolo, di tutti scampati dalla morte certa, dalla distruzione, per la grazia di Dio. Questo fu fatto per la grazia di Dio. Quindi noi, queste cose qua, dice, noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, che non è Cristo. E l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. E noi abbiamo creduto nel modo che lo Spirito Santo ci ha illuminato. Abbiamo creduto prima confessando che eravamo degni solo di morte per via dei nostri peccati e poi confidando nella grazia e nella potenza del sangue di Cristo. E allora noi siamo diventati di Cristo e la via per arrivare al cielo, per avere la potenza di Davide, è la via che si chiama Cristo, via, verità e vita. Giovanni capitolo 14. Noi, questa è la via, questo è il modo che abbiamo, questa è la realtà per cui noi abbiamo adempiuto i comandamenti, per cui i comandamenti sono adempiuti per noi, ma certo che siccome siamo in una carne di peccato, ancora in questo mondo il Signore non ci ha tolto la carne, noi dobbiamo vegliare e pregare confidando in questi grandi aiuti. Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse la bocca, come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Non poteva aprire la bocca, non poteva dire sono loro che hanno peccato. Lui ha detto no, io mi tengo tutti i vostri peccati, tutte le vostre iniquità, io le voglio, sono qua apposta per espiarle in obbedienza al Padre. Dalla pressione e dal giudizio fu portato via, e fra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi, colpito a motivo delle trasgressioni del suo popolo? Chi rifletté? Nessuno era in grado. Se assieme a questo dono di Cristo non ci fosse lo Spirito Santo che ha indagato i cuori, in prima, in Atti degli Apostoli, il capitolo 2, 3.000 persone si convertirono. Perché? Perché lo Spirito Santo è sempre, le tre persone della divinità sono all'opera in continuazione per bilanciare l'influsso satanico, che la vita continui, perché il Signore vuole tanti altri figli, vuole dei figli, vuole portare a compimento il suo piano nonostante la potenza di Satana, che la vediamo attorno a noi, potenza tenebrosa. Gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesse violenze né v'era stata frode nella sua bocca, ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa nostra. Egli vedrà una progenie, e noi lo siamo, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. E noi dobbiamo contare su questo. C'è la potenza di Cristo, c'è la potenza di Dio nel mondo. Non siamo da soli, non siamo da soli. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Lo torna a ripetere. Prima Pietro ricalca la conoscenza di Cristo, è la conoscenza di Cristo, una parolina. Pum. che è presa da un cuore travagliato e aggravato, come dice in Matteo 11:28, è una parolina di cui: venite a me voi tutti che siete angosciati e travagliati e io vi darò e darò riposo alle anime vostre. Questa è la realtà. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, poiché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Qui c'è anche un accenno alla resurrezione di Gesù nel versetto 11. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato, perché lui è resuscitato dai morti, è vivente nei cieli e di là lui regna, ha già sconfitto Satana, e quindi noi possiamo andare avanti in questo programma divino che abbiamo l'onore di vedere attraverso la scrittura e che torniamo in Luca al capitolo 14. Già in questo capitolo mi colpiva perché il disprezzo che il popolo di Israele aveva per Gesù si manifestava proprio in continuazione, ma lui continuava a parlare secondo verità, e quindi era una cosa meravigliosa vedere questi passi. Ne leggeremo solo alcuni. E avvenne che, essendo egli entrato in casa di uno dei principali, perché lo invitavano anche per combatterlo, perché volevano che parlasse, volevano che lui parlasse per poterlo accusare, in casa di uno dei principali farisei in giorno di sabato per prendere cibi, essi lo stavano osservando, ed ecco, gli stava davanti un uomo idropico, evidentemente l'avevano portato lì, e Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei: è egli lecito o no fare guarigioni in giorno di sabato? Disse Gesù. Ma essi tacquero. Allora egli, presolo, lo guarì e lo licenziò. Poi disse loro: chi di voi, se un figlio o un bue cade in un pozzo, non lo traete fuori, subito fuori in giorno di sabato? Ed essi non potevano rispondere nulla al contrario. Passiamo alla parabola del gran convito, al versetto 15. Uno dei commensali, udite le cose, gli disse: Beato chi mangerà il pane nel regno dei cieli. Ma Gesù gli disse: un uomo fece una gran festa, siccome uno dei commensali che era stato invitato, lo dice all'inizio del capitolo 14, uno dei commensali ebbe un'esclamazione di beatitudine beato chi mangerà il pane nel regno dei cieli, ma è una frase vaga. Ma allora Gesù dà un insegnamento importante, perché dice: ma Gesù gli disse, un uomo fece una gran festa e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati, venite, perché tutto è già pronto. E tutti ad una voce cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse, ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse, ho preso moglie, perciò non posso venire. E allora, secondo voi, questo abbimi per iscusato era valido? Poteva il Signore scusarli? No, perché era Dio che li invitava. Cioè loro avevano, il popolo di Israele aveva una conoscenza di Dio tale che dovevano scattare di gioia, di allegrezza. Scattare di gioia e di allegrezza. E il servitore, tornato, riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, adiratosi, disse al suo servitore, va presto per le piazze. Guardate questo signore, non si preoccupa di queste persone che non hanno capito l'importanza. Potremmo essere anche noi se non capiamo. Ma cosa dice? Non sta a recriminare, si preoccupa di avere la casa piena, si preoccupa di avere dei figli, si preoccupa di avere della gente, anche se zoppi, anche se storpi, che conosce Dio, che gode della salvezza, che gode del suo amore. Ma questo è il Vangelo, queste sono le parole eterne che noi abbiamo fra le mani. Queste sono le parole, va presto per le piazze, per le vie della città e mena qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi, i più disgraziati di tutti. Perché visto che il popolo di Israele non capiva il privilegio, ormai nei secoli si era manifestata questo intorpidimento del popolo e infatti perfino Mosè dice nel capitolo 28 del Deuteronomio, nella parte delle maledizioni, nella parte delle benedizioni, dice: tu sarai a capo di tutte le nazioni, sarai la testa di tutte le nazioni. Ma nelle maledizioni dice: tu sarai la coda, tu diventerai la coda di tutte le nazioni. Ecco qui cosa vuol dire. Poi il servitore disse: Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. E il Signore disse al servitore: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia ripiena. Costringili, cioè lo Spirito Santo è stato potenziato perché sta gente capisca, lo Spirito Santo con la discesa dello Spirito, noi pagani siamo stati costretti a venire affinché la mia casa sia piena. Pensate a che amore, pensate che cose meravigliose ci vengono dette per rallegrare i nostri cuori se ci sentiamo perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Vedete? Vedete? Non si può, non si può. Quindi è meraviglioso. Or tutte le turbe andavano con lui, ed egli, rivoltosi, disse loro: se uno viene dietro a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie, i fratelli e le sorelle, finanche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Questo non odia è non ama, è, non, non, è una frase particolare che si trova, questa dizione si trova. Non è questione di odiare o di offendere i padri, ma sta di fatto che colui che ha l'invito per andare alle nozze, chi ha l'invito deve andarci anche senza il consenso dei genitori, ma anzi, proprio. E infatti pensavo a Lorenzo Creola, al nostro anziano, quando si è convertito, dopo essere andato in una tenda evangelica a Carpi, lui è stato toccato immediatamente. E allora ha avuto l'idea di dirlo con la moglie. Carla, io mi alzo, io dico sì, mi alzo. No, vai piano, ripensaci, aspetta. E allora lui poi dice: appena sono arrivato a casa, in garage, boom, si è buttato per terra e si è consacrato al Signore. Per dire che è meraviglioso quello che succede nella vita di una persona. E lui era uno per i preti, andava nei conventi, faceva offerte, aveva un cassetto dove metteva tutte le offerte che faceva, perché pensava che come cattolico gli fossero una dei lingotti d'oro per il cielo, successe che comunque che lui pian piano cominciò a capire le cose. La moglie non ne voleva sapere, anzi gli diceva che era pericoloso frequentare certa gente perché c'erano dei ragazzi coi blue jeans, cioè non era un ambiente con invece che c'è nella Chiesa Cattolica i vestiti, tutti i vestiti sacri, tutte queste cose. Loro erano abituati a questo e anche lui era abituato a questo. Comunque sta di fatto che da marito con figli era diventato, anche la moglie in casa lo osteggiava, quindi i figli, e lui mi disse che siccome voleva portare i figli nella chiesa, sua moglie si è sdraiata davanti alla macchina e ha detto: tu devi passare sul mio cadavere. E gli dice, allora hai capito, cioè pensate a queste case, e per un anno o due hanno disfatto il matrimonio. 5 anni, dice Giorgio, per 5 anni hanno, il matrimonio era in crisi, lui dormiva su, sua moglie dormiva giù o viceversa, e lei continuava a dire che lo avevano ingabolato della gente che non aveva nessun solo per soldi, che lo avevano abbindolato, perché non capiva questo. Poi dopo sembra che lei si sia convertita e è venuta per tanti anni anche lei qui in questa sala, era sempre lì davanti, Carla, e noi la amavamo, però il tempo per i suoi figli era finito, e i suoi figli era perseguitato in casa sua dai suoi figli, perché basta papà, basta parlare di queste cose, perché loro erano contenti dell'andazzo della Chiesa Cattolica, così. E così anche Sauro è stato perseguitato in casa sua, e ci sono queste cose molto belle che noi sappiamo. Versetto 27, l'ultimo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Mi sembra che questo sia un versetto meraviglioso del capitolo 14, versetto 27. Capitolo 27. Quindi noi abbiamo la croce, ma la portiamo dietro a Gesù. Gesù va davanti a noi, e mi sembra che questi pensieri abbiano un senso e che ci possano rallegrare, perché voi stessi potete riconoscere che queste parole, anche dette da uno che non è un illetterato come me, sono parole di Dio. Queste sono parole di Dio. Sono parole di Dio, sono parole meravigliose che ci accompagnino a casa. Non trascuriamo la preghiera, e la preghiera della sera, per avere una preghiera al mattino, appena ci svegliamo, e al mattino perché la giornata sia col Signore, e così possiamo portare la nostra croce, perché in questo mondo c'è sempre la nostra carne e Satana che ci tenta e cerca di indebolire la nostra fede, ma noi dobbiamo lottare contro le potenze delle tenebre che sono nei luoghi celesti. Amen. Amen. Amen.